la quarta domenica di Pasqua è la domenica del pastore che è buono e bello al tempo stesso. La bellezza giova per attirare, la bontà giova per crescere, custodire, fare arrivare. Ma non è a caso che sia nel tempo pasquale. Non è a caso che la scelta di parlare del buon pastore avvenga nel tempo liturgico in cui più di ogni altro tempo siamo invitati a considerare la meta, l'arrivo. Il concetto di gregge così caro alla scrittura va pensato insieme a quello di cammino. Un gregge statico, solo custodito, è un gregge infecondo e chiuso. Il gregge ha bisogno di uscire. Dove? A pascoli di acque verdeggianti, ad acque tranquille, dove vi è nutrimento, dove vi è ristoro. E l'immagine dell'erba, specialmente nel Vangelo di Giovanni, significa il riposo, lo stare bene. C'era molta erba in quel luogo, si dice al capitolo sesto del Vangelo di Giovanni, nel contesto della moltiplicazione dei pani. E Gesù li fece sedere. E lì parla del suo corpo, del suo sangue, del suo mistero pasquale, e Giovanni ha questa idea. Là dove si celebra la Pasqua di Gesù, lì il gregge legge, vede, desidera, si apre sulla meta. Quindi anche il concetto di gregge, così come ci viene proposto nel tempo pasquale, non ha solo, come spesso viene unilateralmente sottolineato, lo scopo di ricordare la mitezza, la mansuetudine, quel rapporto straordinario di affetto e non invece di lucro o di vantaggio che il pastore intrattiene, ma anche questo, un gregge che giunge in un ovile. Non un ovile nel quale si entra per la notte e dal quale si esce durante il giorno, un ovile nel quale c'è tutto ciò che fa vivere e nel quale ci si resterà per sempre. Ecco allora che è una festa fortemente escatologica, e sappiamo che escatologico vuol dire nel pastore noi vediamo il nostro futuro. Il buon pastore non ci parla solo del rapporto che Dio intrattiene con ogni uomo, ma illumina, rivela il futuro dell'uomo. Chi si lascia custodire in realtà è già arrivato. Non guardiamo dunque al paradiso con angoscia o con il timore di esserne esclusi. L'unico modo per parlare nel modo corretto e giusto del paradiso è seguirlo, questo pastore, che poi significa lasciarsi da lui custodire. Solo così riceviamo in questa sequela un anticipo del nostro futuro e solo così possiamo essere veramente quella Chiesa in cammino, come si augura l'attuale Pontefice, Papa Francesco, una Chiesa che però non cammina ignorando la meta, ma poiché il pastore è già arrivato, chi fa parte di lui, chi lo segue, è già arrivato con lui. Allora anche questa sera dobbiamo acconsentire al risorto che apra il nostro cuore all'intelligenza delle scritture, ben sapendo che leggere le scritture significa desiderare che si realizzi quanto ascoltiamo. Non è possibile leggere nello spirito la parola che Dio ci rivolge senza desiderare immediatamente che si compia in noi ciò che leggiamo. Vieni Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce, vieni Padre dei cuori, vieni Datore dei doni, vieni luce dei cuori, consolatore perpetuo, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sorriso, nella pratica di nostro, nella calura di raro, nel pianto conforto, o luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua porta nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è solido, bagna ciò che è ardido, sana ciò che sana, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, dritta ciò che è spiato, dona i tuoi fedeli che solo in te confidano, i tuoi santi doni, dona il tuo premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.
Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Paolo e Barnaba, proseguendo da Perge, arrivarono ad Antiochia in Pisidia, e entrati nella sinagoga nel giorno di sabato sedettero. Molti giudei e proseliti credenti in Dio seguirono Paolo e Barnaba, ed essi, intrattenendosi con loro, cercavano di persuadere a perseverare nella grazia di Dio. Il sabato seguente quasi tutta la città si radunò per ascoltare la parola del Signore. Quando videro quella moltitudine, i giudei furono ricolmi di gelosia e con parole ingiuriose contrastavano le affermazioni di Paolo. Allora Paolo e Barnaba con franchezza dichiararono: era necessario che fosse proclamata prima di tutto a voi la parola di Dio, ma poiché la respingete e non vi giudicate degni della vita eterna, ecco, noi ti rivolgiamo ai pagani. Così infatti ci ha ordinato il Signore: io ti ho posto per essere luce delle genti, perché tu porti la salvezza sino all'estremità della terra. Nell'udire ciò i pagani si rallegravano e glorificavano la parola del Signore, e tutti quelli che erano destinati alla vita eterna credettero. La parola del Signore si diffondeva per tutta la regione, ma i giudei subitavano le più donne della nobiltà e i notabili della città, e suscitarono una persecuzione contro Paolo e Barnaba, e li cacciarono dal loro territorio. Allora essi, scossa contro di loro la folla dei piedi, andarono ai coni. I discepoli erano pieni di gioia e di Spirito Santo. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Lasciamo il suo popolo, gregge che egli guida.
Noi lasciamo il suo popolo, gregge che egli guida.
Acclamate il Signore voi tutti della terra, servite il Signore nella gioia, presentatevi a Lui con esultanza.
Noi siamo il suo popolo, gregge che egli guida.
Riconoscete che solo il Signore è Dio, egli ci ha fatti e noi siamo suoi, il suo popolo e gregge del suo pascolo.
Noi siamo il suo popolo, gregge che egli guida.
Perché buono è il Signore, il suo amore per sempre, la sua fedeltà di generazione in generazione.
Noi siamo il suo popolo, gregge che egli guida.
Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse: le mie pecore ascoltano la mia voce, e io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna, e non andranno perdute in eterno, e nessuno le strapperà dalla mia mano. il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti, e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola. Domani la Chiesa ci invita a pregare con queste parole. Dio onnipotente ed eterno, guidaci alla comunione delle gioie del cielo, perché l'umile gregge pervenga là dove è giunto il forte pastore. Cosa osserviamo in questa preghiera? Un solo verbo, una sola invocazione c'è. Sono diverse parole, ma il contenuto della preghiera, l'invocazione è solo questo: guidaci. E in questa parola è contenuto poi tutto ciò che segue. Guidare, essere pastore. Guidare non significa semplicemente indicare un cammino. Guidare significa aprire il cammino. Nell'Antico Testamento, quando si dice che di notte la colonna di fuoco precedeva nel deserto e di giorno la nube, non era soltanto fungere da segnale di direzione, era la potenza di Dio che apriva una strada nel deserto. Allora, guidare, nel senso della scrittura, vuol dire fondamentalmente una cosa: al cammino di chi sta davanti può corrispondere un tenere dietro che conduce infallibilmente alla meta. Allora, guidaci non vuol dire semplicemente sii tu quello che cammina davanti, ma come giustamente il resto della preghiera afferma, o Signore, potremmo tradurlo così: fa che ci stringiamo a te, perché una volta a te stretti saremo infallibilmente là dove tu ci hai preparato la festa eterna. Ma poi c'è una caratteristica. Vedete che il gregge ha un aggettivo: umile, umile. Ecco, l'umile gregge. Non dobbiamo però pensare gli ovini, le pecore, gli agnelli sono bestie miti e quindi umili. Umile, se vogliamo leggerlo nel contesto del Nuovo Testamento, vuol dire lasciarsi portare. Essere umili vuol dire lasciarsi salvare. Ecco quello che viene poco sottolineato: l'umiltà della pecora perduta è lasciarsi portare, consentire che ci sia qualcuno che si fa carico, in senso letterale, delle ferite. Essere umili allora significa non pensare quanto poi noi siamo docili, non solo, troppo poco. Essere umili pone a noi tutti, in forma di preghiera, una domanda: vogliamo essere salvati? Siamo umili perché ci lasciamo prendere e caricare? Questo vuol dire essere umili. E già in questo c'è una dimensione pasquale, perché la pecora che si lascia portare sulle spalle dal buon pastore, la pecora smarrita, riceve il suo valore da quell'atto di attenzione, da quell'atto di dedizione del buon pastore. C'è nel nostro cuore una tendenza a volere dare noi un valore a noi stessi. In questo modo noi siamo fuori strada. Invece restare sulla strada sulla quale cammina il Signore, dunque seguire il buon pastore, ha come effetto che il valore ce lo dà Lui. E Lui ci dà il valore anche quando noi abbiamo fatto di tutto per perderlo. Perché essere smarriti, essere feriti, essere sbandati, sono tutti termini che vengono associati a quando si parla delle pecore. Se ricordiamo il Venerdì Santo, noi tutti eravamo come pecore sperdute, ma le pecore sperdute della casa di Israele, la pecora smarrita, la pecora ferita. Ecco, insomma, abbiamo sempre che accanto al gregge ci sta sempre una condizione e l'insistenza è su quei capi del gregge che non hanno in sé un valore, che nell'economia vengono ritenuti perduti, ma in realtà in quanto cercati hanno il valore. Ecco, anche se non è evidente, ecco, essere umile gregge significa questo, sapersi dei cercati da Dio. La pecora smarrita Dio non la dice mai perduta, questo la dicono gli uomini. La pecora smarrita è da Dio cercata, quindi anche nella condizione di maggior distacco da Dio, per la nostra debolezza, per il nostro peccato, noi siamo e restiamo i cercati. La parola perduti Dio su di noi non la pronuncia mai. Saremo noi eventualmente a pronunciarla definitivamente, scegliendo il rifiuto perenne del suo amore. Ma finché siamo qua, noi siamo o i custoditi, o coloro che seguono, o, nella peggiore delle ipotesi, i cercati. Ecco che la dimensione pasquale si afferma. All'uomo che lo voglia non è consentito di avere un destino di perdizione. Poi, perché l'umile gregge arrivi là dove è giunto il forte pastore. E questa è un'originalità tipicamente neotestamentaria, come vedremo. Il pastore notoriamente segue, al massimo sta di fianco. Il pastore non precede, perché come fa ad accorgersi se precede delle deviazioni o degli smarrimenti del gregge? O sta sempre con la testa voltata indietro, ma è molto più pratico che segua il gregge. Quindi non è scontato, anzi è originale, è tra virgolette di rottura presentare un pastore che sta davanti, che cammina davanti al gregge. Ma questa preghiera, che è perfettamente intonata al Vangelo e alla liturgia della parola, insiste sul fatto come esercita, veniamo al dunque, il risorto, la sua pastoralità. Ecco, come fa il risorto ad essere il nostro pastore? Non solo in quanto ci parla, non solo in quanto si rende presente quotidianamente nell'Eucaristia. La pastoralità del risorto lui la esercita prima di tutto mediante il suo essere già nella casa che, per mezzo della fede in lui, è la nostra casa. Alla destra del Padre, Padre mio, Padre vostro, Dio mio, Dio vostro, esprimono la stessa verità. Quindi Gesù è buon pastore in quanto ci tiene occupato il posto. Lui è arrivato e noi, credendo, possiamo arrivare dove lui è arrivato. Non è colui che ci spinge, è colui che ci attrae. Ecco la novità. Il pastore non è colui che conduce spingendo, Il pastore è colui che garantisce attraendo. Io quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me. Ecco perché è anche bello il pastore. Poiché in greco kalos kai agathos vuol dire bellezza e bontà, danzano l'una nell'altra, il pastore è bello perché? Perché credere nel mistero pasquale mette nei nostri cuori la voglia di quel compimento che è già iniziato in lui e che per mezzo dello Spirito lui continuamente ci dona. Allora, questa immagine del buon pastore congiunge insieme due dinamiche apparentemente opposte. Da un lato la staticità, chiamiamolo meglio il compimento, la compiutezza, l'essere arrivato e di là non si sposta più. C'è un compimento del cammino, non siamo sempre in cammino, c'è una meta, c'è un arrivo, c'è una casa con molti posti. E al tempo stesso colui che determina il cammino in quanto attira, in quanto attrae. Questo ci fa dire, nel nostro rapporto con il Signore dobbiamo sempre verificare il desiderio di essere dove Lui è e la fedeltà nella sequela, cioè la perseveranza. Perché essere perseveranti vuol dire essere già calamitati verso l'eternità. Essere perseveranti vuol dire realizzare nel tempo quella continuità che già è destino, vocazione eterna. Essere perseveranti non vuol dire soltanto essere coerenti. Essere perseveranti non vuol dire imporsi comportamenti coerenti con una scelta fatta. In senso cristiano, essere perseveranti nel tempo vuol dire avere il cuore già attratto, già congiunto, già unito a quello del buon pastore. Dunque, ripeto quello che vi dicevo agli inizi, la liturgia di questa domenica ha uno scopo. Ricordarci che contenuto della fede è il possesso della gloria e che essere credenti non significa realizzare i consigli spirituali di un grande personaggio chiamato Gesù. Essere credenti significa sentirsi già attratti nel paradiso e nella gloria, cominciare a vivere il nostro cielo qui sulla terra. Adesso alla parola. La prima lettura, gli Atti degli Apostoli. Cosa sono gli Atti degli Apostoli? Il documento della risurrezione del buon pastore che lentamente, gradualmente, progressivamente diventa vita del popolo di Dio. Gli Atti degli Apostoli non sono, è una provocazione quella che dico, non sono il documento della vita della Chiesa delle origini, sono il documento del Cristo risorto, perché la vita della Chiesa delle origini è tutta una testimonianza che il risorto fa sentire la sua presenza in quel popolo che crede in lui. E abbiamo due personaggi prima del loro litigio, del loro dissidio, della loro divisione: Paolo e Barnaba. Hanno litigato a causa di Marco e si sono divisi. Con ogni probabilità aveva ragione Barnaba, ma sappiamo anche che Paolo aveva un carattere davvero molto difficile, perché uno che è molto entusiasta per Dio vuol dire che ha un grande entusiasmo, finché per il Signore l'entusiasmo è santo, quando poi si orienta in altre cose non immediate. Ma è sempre apprezzabile la Scrittura, perché non è un libro di ipocrisia, non è un libro di propaganda, è un attestato di redenzione. E allora, bisogna tacere quel fatto increscioso che Paolo e Barnaba, che appaiono come due anime gemelle, inseparabili ad un certo punto, e fu tale il loro dissidio che dovettero separarsi, così è registrato negli Atti degli Apostoli, no? Ecco, ma la Scrittura non tace per dirci che quella che è una imperfezione su questa terra non preclude la santità, perché San Paolo è San Paolo, e che San Paolo, e Barnaba è San Barnaba, e anche lui che grande santo, veneratissimo nelle chiese orientali, è molto più che non nelle nostre occidentali. Quindi, faccio questo piccolo excursus, non dobbiamo essere dei perfezionisti. Dobbiamo anche con serenità riconoscere che a volte caratteri non combinano insieme, ma questo non preclude la santità, né degli uni né degli altri, e ne abbiamo un esempio nella Chiesa delle origini, che è sempre il paradigma della nostra vita di Chiesa. Veniamo adesso all'episodio di oggi. Paolo e Barnaba che cosa fanno? Beh, fanno un gesto che ci richiama inequivocabilmente quello che faceva Gesù. Entrati nella sinagoga nel giorno di sabato, sedettero. Ma questo atto del sedersi è l'atto del Maestro. E se vi ricordate, era anche la posizione alla quale Gesù legava la sua didascalia, cioè il suo insegnamento. Ma era un insegnamento che avveniva con autorità. Mettiamo insieme le due parole. Stare seduti è l'immagine dell'essere arrivati, del riposo, non solo in funzione di ascolto. Si poteva anche ascoltare di impiedi, si potevano anche tenere lezioni di impiedi. Per i greci c'erano i peripatetici, che erano coloro che facevano scuola camminando. E la sottolineatura con cui gli evangelisti prima e Luca adesso dice seduti ci deve dare l'idea non dell'autorevolezza quanto del riposo, di chi arriva, di chi si siede. C'era molta erba in quel luogo e ordinò loro di sedersi, ma Gesù stesso si siede nella sinagoga dove si conviene. Sinagogei vuol dire proprio luogo del convenire. Cosa accade? Abbiamo che ci sono i credenti, i giudei, i quali stanno ad ascoltare un invito. E l'invito è perseverare nella grazia di Dio. Cosa vuol dire perseverare? Vuol dire che il matrimonio di Dio con il suo popolo è garantito dalla fedeltà. Ricollegandomi a quanto dicevo prima, la perseveranza non è prima di tutto lo sforzo dell'uomo per essere coerente. La perseveranza è la corrispondenza alla fedeltà di Dio. Persevera chi? Chi sa di avere sempre presso Dio un cuore aperto. La perseveranza è l'indice di quanto noi crediamo a un Dio che ci ama, a un Dio che ci cerca, a un Dio che ci vuole, a un Dio che, quando siamo nella colpa, è Lui il primo ad essere il conforto e ad essere la speranza. E perché proprio i giudei? Ecco, perché la consapevolezza della debolezza, ricordiamoci la legge evidenzia sempre ciò che l'uomo non riesce a fare. La legge non solo prescrive, ma anche sottolinea che le nostre fatiche per aderire conoscono immediatamente i loro limiti. Allora, ai giudei, che sono sempre confrontati con una legge che non riescono a seguire fino in fondo, perseverare acquista un valore tutto nuovo. C'è sempre con il risorto la possibilità di un abbraccio. Non avete mai ragione a interrompere il vostro cammino con il Signore dubitando che Lui vi abbia rifiutato. Al contrario, il risorto è la garanzia che Dio ha talmente unito a sé la natura umana che non può deporre l'uomo senza venir meno al patto che Lui ha stabilito. Capite cosa vuol dire perseverare? Allora, indirettamente, qual è il segreto della perseveranza? Può sembrare strano, ma è la contemplazione, cioè la preghiera. Chi prega sente il cuore di Dio che cerca. Chi prega non aggredisce Dio con i suoi bisogni, ma prima di tutto chi prega vive un santo orgoglio di sentirsi importante per Lui. Nella preghiera noi riconosciamo prima di tutto l'amore che Dio ha per noi. E se manca la preghiera, manca l'ascolto del cuore di Dio che batte perché noi siamo con Lui. E allora non si è perseveranti se essere cristiani vuol dire eseguire una dottrina, eseguire dei comandamenti. Si è perseveranti quando riconoscendo che le mie forze non bastano, io dico ma non mi importa, perché non guardo le mie forze, guardo il desiderio che Dio ha di me. Ecco la perseveranza, è una virtù tipicamente pasquale. Nella perseveranza noi veniamo sottratti, liberati dall'obbligo di dovercela fare. Ma certo che noi vorremmo farcela, ma vorremmo farcela per godere sempre di Lui, per non perdere un frammento di comunione con Lui. Quando uno incontra una cosa bella, grande, buona, non vorrebbe mai perdere anche un frammento del valore. Il valore è tale che non si desidera mai averlo a metà. Qualcosa che è riconosciuto come valore immediatamente è desiderato nella sua pienezza. Però se capitasse che questo non avviene, il risorto ci toglie ogni pretesto di non essere perseveranti. Perseveranti vuol dire se salgo in cielo, lato sei, se scendo negli inferi, eccoti, anche là mi afferra la tua destra. Vedete loro? Non è da intendere in senso mondano pagano, perseveranza uguale sforzo e coerenza nell'andare avanti. Perseveranza vuol dire sapersi sempre amati anche quando siamo nella categoria delle pecore smarrite o perdute. Che cosa capita? Che cosa accade questo? Quando è che nei confronti di questa predicazione si solleva l'opposizione? Quando si predica la misericordia, la gratuità e l'amore di Dio, avviene sempre che ci sia il dubbio. Perché? Perché l'uomo peccatore, in quanto uomo dell'orgoglio, uomo delle proprie forze, non ce la fa ad accettare che il suo valore sia deciso da un altro. L'orgoglio vuole sempre partecipare dicendo io sono. L'umiltà, quante volte ce lo siamo dette, comincia sempre con la parola tu, e se comincia con la parola io sono, immediatamente, come fa Gesù, lo vedremo presto nel Vangelo, dove dire io figlio è dire immediatamente tu padre. E questo non è facilmente accettabile, anzi, sa anche di bestemmia, perché anche negli Atti degli Apostoli si ripete un po' il processo di Gesù. Così è stato con Stefano, così è stato con gli Apostoli. La cosa più difficile da credere è l'amore gratuito. L'amore che non aspetta la prontezza o la bontà dell'uomo per darsi. L'amore che cerca l'uomo uguale come l'uomo è, a cambiarlo ci penserà lui. Questa è la cosa più difficile, questo è il vertice dell'umiltà, non avvertire il peccato come motivo per disperare dell'amore di Dio. Questo è l'atteggiamento veramente umile. Il proprio peccato facendo gridare Signore perdonami, Signore toglilo, ci fa capire che il centro della nostra vita e della nostra risurrezione non è nelle nostre forze, nelle nostre previsioni, ma nell'amore di Dio che non recede. Mancanza di preghiera, mancanza di contemplazione si trasforma presto in mancanza di fede. Però non è solo che c'è una opposizione, ma c'è anche il motivo della gioia. Tutti quelli che erano destinati alla vita eterna credettero, sono verso la fine, solo questo versetto, che non vuol dire che di tutti quelli che ascoltavano c'è una parte destinata alla vita eterna e un'altra parte esclusa. È una traduzione delle parole di Gesù. Chi mi ama ascolta la mia voce. Quindi Luca sta dicendo che uno dei segni che mostrano che stiamo desiderando la vita eterna, che stiamo camminando, è l'ascolto della parola di Dio. Quando si ama ascoltare la parola di Dio, si sta rivelando che siamo in cammino desiderosi di eternità. Quindi non va inteso in senso selettivo, esclusivo. Si rallegrano solo quelli che erano destinati alla vita eterna, ma destinati alla vita eterna tutti, la gioia scende nel cuore quando? Quando ascoltando la parola si ravviva in noi il desiderio della patria. Anzi, il desiderio della patria, l'essere in cammino verso la patria, fa sì che amiamo la parola e ci rallegriamo quando possiamo ascoltarla. Allora, in tutto questo quadro, che sarebbe ben più profondo, sono poi tre soltanto, che poi sono alla fine, uno, gli elementi da trattenere e da ricordare. Primo, tutto tende al riposo, cioè alla gioia, alla assenza di preoccupazione, di cammino, di lavoro, cessa ogni affanno, la vita ha una meta, si arriva. Secondo, a questa meta si giunge dentro un contesto, dentro una comunità che si chiama Chiesa, che è il risorto che continua ad agire. La Chiesa ha come scopo farci incontrare il risorto come il nostro contemporaneo. Chi pretende che siano vere tutte le cose che abbiamo detto, al di fuori o senza la Chiesa, costui si illude. La Chiesa nasce come il risorto che riempie i cuori di quel destino che lui già sta godendo. Terzo, amare la parola, ascoltarla, è la prova che siamo veramente in cammino verso l'eternità. Si vede anche quando uno non è innamorato dell'eternità, non ha molto interesse alla parola. Uno alla parola ha interesse quando, desideroso di eternità e di paradiso, non perde occasione per avere quella luce che guida veramente i suoi passi. È una brutta testimonianza, quella dei cristiani stanchi, quella dei praticanti non credenti, quelli che sono in chiesa ma la loro vita non cambia, anzi l'unica cosa che cambia sono le assemblee liturgiche, invase a volte da questa gente che è lì a vomitare la loro noia e la loro stanchezza. Si proclamano le letture distratti e assenti, si consacra il corpo di Cristo, sembra qualcosa, si danno gli avvisi della comunità, sono già fuori della chiesa, ecco lo stridore. Ma chi ha già la vita risorta, nei tre elementi che sono preghiera, eucaristia e didache, ascolto della parola, non può che avere un motivo di gioia. Il Vangelo è molto breve, ma non fatevi illusioni, è concentrato, è qualcosa che richiede veramente uno sguardo sinottico. Cercherò di non complicarlo. Questa è l'unica mia funzione e mia speranza. Beh, va detto però questo, sono alcuni versetti del capitolo 10. Un capitolo dove viene descritta con particolare intensità l'opposizione a Gesù. Non è un capitolo di pace, di idillio, è un capitolo dove Gesù viene rifiutato. È un capitolo che si conclude con presero delle pietre e volevano scagliargliele contro. Quindi Giovanni ha messo un contrasto fra parole di tenerezza, come quelle che Gesù dice, e cuori chiusi, nei quali queste parole generano addirittura il desiderio di sopprimere colui che le proclama. Lasciandoci indirettamente una domanda: come può capitare che parole così rasserenanti vengano rifiutate fino al punto di togliere la vita a colui che le pronuncia? Guardandole forse sarà più facile avere una risposta. Le mie pecore, mie, non è un aggettivo di possesso, ma si potrebbe tradurre le pecore che sono una cosa sola con me. Credere che Gesù abbia in noi pecore da possedere è in contraddizione con tutti quei versetti in cui ci assicura di non cercarci a scopo di lucro, ma cercarci perché non è trattenibile il suo amore. Quindi siamo sue, quel suo va capito così, come una cosa sola con lui. Andiamo alla fine. Io e il Padre siamo uno, una cosa sola. Gesù Pastore ha solo questa missione da compiere: condurci a parlare a Dio come gli parla Lui, cioè ad amare Dio come Padre. Ritorniamo su: ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Guardiamo la successione: ascolto, conoscenza, sequela. Perché precede l'ascolto? Perché se si ascolta con cuore aperto la parola di Gesù, che cosa accade? La conoscenza da parte sua. Conoscere, in senso biblico, vuol dire comunicare diventando una cosa sola. Ascoltare la parola vuol dire consentire a chi la pronuncia di coinvolgerci nella sua stessa vita. Ascoltare è anche sinonimo di credere. Che cos'è la fede? La fede è ascoltare una parola che deve creare nel nostro cuore il desiderio di venire conosciuti, assimilati dal Signore Gesù. Non si ascolta per eseguire, non si ascolta per imparare, si ascolta per diventare è la comunione lo scopo dell'ascolto. E quando Gesù parla di sé, sentire ciò che lui è dovrebbe far nascere nel nostro cuore il desiderio di dire: se tu sei questo, anch'io lo voglio essere. Anzi, questa è una delle preghiere più belle che il Signore si augura di sentire, dove non chiediamo nient'altro che lui stesso, realizzando così la sua missione di pastore. Poi mi seguono. Riprendiamo la successione: l'ascolto, la conoscenza, dove si è divenuti nuzialmente una cosa sola, e dopo che ci si è così intimamente coappartenuti, noi lo seguiamo, cioè ci lasciamo portare dove lui è portato. Come il Padre ha portato me dalla morte alla vita, così io porto voi. Ecco un'altra definizione della sequela. Tutto questo, ascoltare, conoscere, seguire, che vuol dire vivere con lui, di lui e per lui, ha un contenuto, ha uno scopo. Io do loro la vita eterna. Abbiamo già detto che vita eterna non vuol dire vita senza fine, vuol dire vita di Dio, vita di grazia, vita soprannaturale, vita in cui il nostro io è importante per lui. Quella vita che è sempre custodita, perché nella vita che cosa si cerca? Anche quando si cerca nel modo sbagliato il potere, il successo, si cerca il riconoscimento di qualcuno o si cerca di diventare qualcuno che susciti negli altri riconoscimento. Ma tutto questo è bello e soprattutto è accompagnato da tanta libertà, quanto si desidera venire conosciuti e riconosciuti da uno il cui amore è eterno. La fede garantisce al credente che insostituibile e importante è per un Dio che lo ama di amore eterno. Ma soprattutto, nessuno le strappa dalla mia mano. E questa è la dimensione pasquale. Venire strappati da qualcuno con il quale si sta bene è un timore che nei confronti di Dio non sussiste. E quindi è anche un grande dono pasquale. Noi non possiamo venire strappati se crediamo all'amore di Dio. Anche quando ci fossimo noi allontanati, ripeto, strappati vuol dire non c'è più contatto. Ma avere malinconia, avere nostalgia, anche dispiacersi del peccato, questo non è uno strappo, finché si sente pentimento, dolore, rammarico per il peccato, non è possibile sentire dolore per il peccato, grati al peccato. Anzi, il peccato ha come effetto di non fare sentire affatto dolore, perché se lo facessimo sentire noi non peccheremmo. Invece, quando noi pecchiamo, noi ci allontaniamo. Quindi il dolore del peccato non è mai frutto del peccato, è frutto della misericordia. E finché noi sentiamo dolore del peccato, noi cosa possiamo dire? Che siamo feriti, smarriti, azzoppati, deboli, sono tutti aggettivi riservati alle pecore, ma non siamo strappati dalla mano. Nessuno ha il potere di strappare dalle mani del Dio che ama. Questa è la dimensione pasquale. Vuol dire che la fede nel risorto ci garantisce di essere già con lui. E il peccato non è lo strappo, Il peccato è il ritardo, il peccato è la lentezza, il peccato è il frenare la corsa, ma non lo strappo. Poi, e concludiamo, improvvisamente sembra che cambi il registro, anzi, sembra che ci sia una ripetizione, quasi una contraddizione. Il Padre mio, nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Fino adesso Gesù ha detto, nessuno le strappa dalla mia, salta improvvisamente fuori che c'è anche la mano del Padre, da cui nessuno le può strappare. Però guardate, il Padre mio, questo Vangelo comincia due volte. Prima, le pecore mie, adesso il Padre mio. Qual è lo scopo di essere suoi? Di arrivare anche noi ad avere il suo stesso Padre. Questo è il compito del buon pastore. Il Padre che me le ha date. Beh, perché il Padre ha dato le pecore a Gesù? Dobbiamo fare qui un passo indietro nel Vangelo di Giovanni. Gesù dice, il Padre ha dato al Figlio tutto. Ogni potere il Padre ha riversato sul Figlio, ha dato tutto. L'unico modo per incontrare e amare il Padre, qual è? Quello di avere il cuore e lo sguardo del Figlio. Credere, ascoltare, conoscere, seguire, ci porta, diventando una cosa con Gesù, ad avere tutto quello che Gesù ha in paternità, in sguardo, in ricchezza. Adorando, concludo, è più grande di tutti. Perché è più grande di tutti? Non è da intendere nel senso che il Figlio è inferiore, minore del Padre, ma vuol dire Dio ha un'iniziativa. Padre vuol dire iniziativa, vuol dire sorgente, vuol dire volontà. E qual è la volontà del Padre? Che tutte le sue creature, cioè noi, abbiano una vita che è la sua. Ora, dare la vita e farci figli è la stessa cosa. Quindi stare nelle mani del Padre vuol dire essere custoditi da un Figlio che ci dà tutto quello che lui riceve dal Padre. Ecco perché Giovanni insiste su questo fatto qui. Allora, diventando pecore di Gesù, ascoltando la sua parola, nutrendoci della sua carne e del suo sangue, vivendo nella sua Chiesa, noi diventiamo il Figlio che Gesù è e che offre a noi di diventare. Lo scopo è sempre quello: Padre mio, Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Allora, il fatto che venga nominato il Padre, dopo che il Figlio ha parlato sempre in prima persona, ha questo scopo qui, che non è nuovo, ma vale sempre la pena ripeterlo. Dio è già amore, non lo diventa quando noi gli diciamo di sé. Dio ha già tutto, è amore perfetto, compiuto, fedele, eterno, invincibile, indistruttibile. Questo vuol dire Padre, Figlio e Spirito. Quando noi crediamo, noi entriamo in una vita già compiuta, in una vita già perfetta, in una vita che non aspetta noi per guadagnare qualcosa che le manca, aspetta noi per associarci alla sua eternità. Io e il Padre siamo una cosa sola. Ecco, è come che Gesù in queste parole avesse sintetizzato tutto quello che ha fatto, tutto quello che ha detto, mettendole come scopo della fede. Qual è lo scopo della fede? Qual è lo scopo della fede? Visto con lo sguardo di Dio, il sogno di Dio sarebbe che ogni uomo lo amasse come lo ama il figlio unigenito. Qual è il sogno del figlio? Che ogni uomo amasse il padre come lo ama lui. Perché viene dato lo Spirito? Perché tutto questo sia possibile. Io e il Padre siamo una cosa sola. A chi obietta, ma manca lo Spirito? No, non manca lo Spirito. Perché se uno ascoltando queste parole crede, allora nel suo cuore ha già il Padre, gli ha già detto Padre. E nessuno dice a Dio Padre se non nell'azione dello Spirito. Ecco, questa domenica, l'ora del buon pastore, con questo Vangelo breve ma intenso, ci ha ripetuto la stessa cosa. Il Verbo si è fatto carne, il Padre dallo Spirito. Ascoltiamo la parola, scegliamo di essere in sequela di Gesù cristiani, viviamo dentro la Chiesa, crediamo e vogliamo seguirlo, affascinati e conquistati dal dono che ha da fare. Tutto questo perché? Perché ciascuno di noi possa diventare anche lui unigenito nell'unigenito. Dove unigenito vuol dire l'amore di Dio si dà tutto. Essere alla sequela di Gesù vuol dire essere portati, essere attratti dal Padre. Quindi credo che domani, fra l'altro, durante la nostra preghiera, dovremmo anche chiedere di essere capaci di dare la prima testimonianza più dovuta al bel pastore, che è quella di vedere dei cristiani conquistati dal dono di Dio. Nessuno crederà che Gesù Cristo è il bel pastore se coloro che lo seguono non sono animati anche da un senso di vera bellezza, dove bellezza non vuol dire superficialità estetica, bellezza vuol dire cuore conquistato, dove si mostra che la fede è un grande interesse e che, credendo in quel momento, faccio l'atto più intelligente e più necessario della mia vita. Mi lascio generare eternamente. Bene? No, abbiamo anche un debito nei confronti del bel pastore. Se vogliamo essere fedeli al Vangelo di Giovanni, dove dice che il pastore è bello, non solo buono, vuol proprio dire è affascinante. E se avete a casa il Catechismo della Chiesa Cattolica, quel librone giallo, guardate che c'è in copertina l'immagine del buon pastore. Evidente che cos'è il vincastro, il pastorale, che lui tiene lì accanto a sé. E in mano che cos'ha? Un flauto, che emette suoni melodiosi, attraenti, accattivanti, affascinanti. In quell'immagine dove c'è il flauto e il vincastro c'è l'immagine del pastore buono, perché custodisce e guida garantendo la meta, ma anche il pastore bello, seguire il quale è desiderabile e conveniente. Noi abbiamo nei confronti di questo pastore il debito di far vedere che è conveniente seguirlo e non solo coerente, o metteteci voi l'altra parola che desiderate. No, lo ripeto, perché è importante. Non possiamo mica testimoniare un pastore bello se non siamo conquistati dalla sua offerta e dal suo dono. E probabilmente molti oggi credono poco, credono male, perché trovano dei credenti assonnati, stanchi, annoiati, e se poi insieme a tutto questo c'è anche la pratica, purtroppo aggiungiamo bigotti, che è la cosa più irritante e più urtante che ci sia, vedere una pratica non sostenuta dall'amore. Ave o Maria,
piena di grazia, il Signore con te, sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Per intercessione della gloriosa e sempre Vergine Madre di Dio, vi illumini, affascini, conquisti, Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen. Grazie. Domani con il